ad alta voce Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo.
La storia del mio matrimonio. Nella mente di un giovine di famiglia borghese, il concetto di vita umana s'associa a quello della carriera, e nella prima gioventù la carriera è quella di Napoleone I. Senza che perciò si sogni di diventare imperatore, perché si può assomigliare a Napoleone restando molto, ma molto più in basso. La vita più intensa è raccontata in sintesi dal suono più rudimentale, quello dell'onda del mare, che da che si forma muta ad ogni istante finché non muore. M'aspettavo perciò anch'io di divenire e disfarmi come Napoleone e l'onda. La mia vita non sapeva fornire che una nota sola, senza alcuna variazione, abbastanza alta e che taluni mi invidiano, ma orribilmente tediosa. I miei amici mi conservarono durante tutta la mia vita la stessa stima e credo che neppure io, da che son giunta all'età della ragione, abbia mutato di molto il concetto che feci di me stesso. Può perciò essere che l'idea di sposarmi mi sia venuta per la stanchezza di emettere e sentire quell'unica nota. Chi non l'ha ancora sperimentato crede il matrimonio più importante di quanto non sia. La compagna che si sceglie rinnoverà, peggiorando o migliorando, la propria razza nei figli. Ma madre natura, che questo vuole e che per via diretta non saprebbe dirigerci, perché in allora ai figli non pensiamo affatto, ci dà a credere che dalla moglie risulterà anche un rinnovamento nostro. Ciò che è un'illusione curiosa, non autorizzata dal contesto. Infatti si vive poi, uno accanto all'altro, immutati, salvo che per una nuova antipatia per chi è tanto dissimile da noi o per un'invidia per chi a noi è superiore. Il bello sì è che la mia avventura matrimoniale esordì con la conoscenza del mio futuro suocero e con l'amicizia e l'ammirazione che gli dedicai prima che avessi saputo che egli era il padre di ragazze da marito. Perciò è evidente che non fu una risoluzione quella che mi fece procedere verso la meta che io ignoravo. Trascurai una fanciulla che per un momento avrei creduto facesse al caso mio e restai attaccato al mio futuro suocero. Mi verrebbe voglia di credere anche nel destino. Il desiderio di novità che c'era nel mio animo veniva soddisfatto da Giovanni Malfenti, che era tanto differente da me e da tutte le persone cui io fino ad allora avevo ricercato la compagnia e l'amicizia. Io ero abbastanza colto, essendo passato attraverso due facoltà universitarie e poi per la mia lunga inerzia, che io credo molto istruttiva. Lui, invece, era un grande negoziante, ignorante e attivo, ma dalla sua ignoranza gli risultava forza e serenità, e io mi incantavo a guardarlo, invidiandolo. Il Malfenti aveva allora circa 50 anni, una salute ferrea, un corpo enorme, alto e grosso, del peso di un quintale e più. Le poche idee che gli si muovevano nella grossa testa erano svolte da lui con tanta chiarezza, sviscerate con tale assiduità, applicate, evolvendole ai tanti nuovi affari di ogni giorno, da divenire sue parti, sue membra, suo carattere. Di tali idee io ero ben povero e m'attaccai a lui per arricchire. Ero venuto al Tergesteo per consiglio dell'Olivi, che mi diceva che sarebbe stato un buon esordio alla mia attività commerciale frequentare la borsa e che da quel luogo avrei anche potuto procurargli delle utili notizie. M'assisi a quel tavolo al quale troneggiava il mio futuro suocero e di là non mi mossi più, sembrandomi di essere arrivato ad una vera cattedra commerciale, quale la cercavo da tanto tempo. Egli presto s'accorse della mia ammirazione e vi corrispose con un'amicizia che subito mi parve paterna. Che egli avesse saputo subito come le cose sarebbero andate a finire. Quando, entusiasmato dall'esempio della sua grande attività, una sera dichiarai di voler liberarmi dall'Olivi e dirigere io stesso i miei affari, egli me ne sconsigliò e parve persino allarmato dal mio proposito. Potevo dedicarmi al commercio, ma dovevo tenermi sempre solidamente legato all'Olivi che egli conosceva. era dispostissimo ad istruirmi ed anzi annotò di propria mano nel mio libretto tre comandamenti che egli riteneva bastassero per far prosperare qualunque ditta. 1. Non occorre saper lavorare, ma chi non sa far lavorare gli altri perisce. 2. Non c'è che un solo grande rimorso, quello di non aver saputo fare il proprio interesse. 3. In affari la teoria è utilissima, ma è adoperabile solo quando l'affare è stato liquidato. Io so questi e tanti altri teoremi a mente, ma a me non giovarono. Quando io ammiro qualcuno, tento immediatamente di somigliargli. Copiai anche il Malfenti. Volli essere e mi sentii molto astuto. Una volta, anzi, sognai d'essere più furbo di lui. Mi pareva di aver scoperto un errore nella sua organizzazione commerciale. Volli dirglielo subito per conquistarmi la sua stima. Un giorno, al tavolo del tergesteo, l'arrestai quando, discutendo di un affare, stava dando della bestia a un suo interlocutore. L'avvertii che io trovavo che egli sbagliava di proclamare con tutti la sua furberia. Il vero furbo in commercio, secondo me, doveva fare in modo di apparire melenso. Egli mi derise. La fama di furberia era utilissima. Intanto molti venivano a prendere consiglio da lui e gli portavano delle notizie fresche, mentre lui dava loro dei consigli utilissimi, confermati da un'esperienza raccolta dal Medioevo in poi. Talvolta egli aveva l'opportunità di avere, insieme alle notizie, anche la possibilità di vendere delle merci. Infine, e qui si mise ad urlare, perché gli parve d'aver trovato finalmente l'argomento che doveva convincermi. Per vendere o per comprare vantaggiosamente, tutti si rivolgono al più furbo. Dal melenso non potevano sperare altro fuorché indurlo a sacrificare ogni suo beneficio. Ma la sua merce era sempre più cara di quella del furbo, perché il melenso era stato già truffato al momento dell'acquisto. Io ero la persona più importante per lui a quel tavolo. Mi confidò suoi segreti commerciali che io mai tradii. La sua fiducia era messa benissimo, tant'è vero che poté ingannarmi 2 volte, quando ero già divenuto suo genero. La prima volta la sua accortezza mi costò bensì del denaro, ma fu l'Olivi a esserlo ingannato e perciò io non mi dolsi troppo. L'Olivi mi aveva mandato da lui per averne accortamente delle notizie e le ebbe. Le ebbe tali che non me la perdonò più. E quando aprivo la bocca per dargli un'informazione, mi domandava: da chi l'avete avuta? Da vostro suocero? Per difendermi dovetti difendere Giovanni e finii col sentirmi piuttosto l'imbroglione che l'imbrogliato, un sentimento gradevolissimo. Ma un'altra volta feci proprio io la parte dell'imbecille. Ma neppure allora seppi nutrire del rancore per mio suocero. Egli provocava ora la mia invidia e ora la mia ilarità. Vedevo nella mia disgrazia l'esatta applicazione dei suoi principi che egli giammai mi aveva spiegati tanto bene. Trovò anche il modo di riderne con me, mai confessando di avermi ingannato e asserendo di dover ridere dell'aspetto comico della mia disdetta. Una sola volta egli confessò di avermi giocato quel tiro, e ciò fu alle nozze di sua figlia Ada, non con me, dopo di aver bevuto dello champagne che turbò quel grosso corpo abbeverato di solito da acqua pura. Allora egli raccontò il fatto, urlando per vincere l'ilarità che gli impediva la parola. Capita dunque quel decreto. Abbattuto, sto facendo il calcolo di quanto mi costi. In quel momento entra mio genero, mi dichiara che vuol dedicarsi al commercio. Ecco una bella occasione, gli dico. Egli si precipita sul documento per firmare, temendo che l'Olivi potesse arrivare in tempo per impedirglielo. E l'affare è fatto. Poi mi faceva delle grandi lodi. Conosce i classici a mente, sa chi ha detto questo e chi ha detto quello, non sa però leggere un giornale. Era vero. Se avessi visto quel decreto, apparso in luogo poco vistoso dei 5 giornali che io giornalmente leggo, non sarei caduto in trappola. Avrei dovuto anche subito intendere quel decreto e vederne le conseguenze, ciò che non era tanto facile, perché con esso si riduceva il tasso di un dazio per cui la merce di cui si trattava veniva deprezzata. Il giorno dopo mio suocero smentì le sue confessioni. L'affare, in bocca sua, riacquistava la fisionomia che aveva avuto prima di quella cena. Il vino inventa, diceva egli serenamente, e restava acquisito che il decreto in questione era stato pubblicato 2 giorni dopo la conclusione di quell'affare. Mai egli emise la supposizione che se avessi visto quel decreto avrei potuto fraintenderlo. Io ne fui lusingato, ma non era per gentilezza che egli mi risparmiasse, ma perché pensava che tutti, leggendo i giornali, ricordino i propri interessi. Una volta però ma avvenne di conquistare la sua ammirazione, e proprio per me, per come sono e giaccio, ed anzi, proprio per le mie qualità peggiori. Possedevamo, io e lui, da vario tempo, delle azioni di una fabbrica di zucchero, dalla quale si attendevano miracoli. Invece le azioni ribassavano, tenuamente ma ogni giorno, e Giovanni, che non intendeva di nuotare controcorrente, si disfece delle sue e mi convinse di vendere le mie. Perfettamente d'accordo, mi proposi di dare quell'ordine di vendita al mio agente e intanto ne presi nota in un libretto che in quel torno di tempo avevo di nuovo istituito. Ma si sa che la tasca non si vede durante il giorno e così per varie sere ebbi la sorpresa di ritrovare nella mia quell'annotazione al momento di coricarmi. È troppo tardi perché mi servisse. Una volta gridai dal dispiacere e per non dover dare troppe spiegazioni a mia moglie le dissi che mi ero morsa la lingua. Un'altra volta, stupito di tanta sbatataggine, mi morsi le mani. Occhio ai piedi ora, disse mia moglie ridendo. Poi non vi furono altri malanni perché vi ero abituato. Guardavo istupidito quel maledetto libretto troppo sottile per farsi percepire durante il giorno con la sua pressione e non ci pensavo più sino alla sera presto. Un giorno, un improvviso acquazzone mi costrinse di rifugiarmi al tergesteo. Colà trovai per caso il mio agente, il quale mi raccontò che negli ultimi 8 giorni il prezzo di quelle azioni si era quasi raddoppiato. Ed io ora vendo! Esclamai trionfalmente. Corsi da mio suocero, il quale già sapeva dell'aumento di prezzo di quelle azioni e si doleva di aver vendute le sue e un po' meno di avermi indotto a vendere le mie. Abbi pazienza, disse ridendo, è la prima volta che perdi per aver seguito un mio consiglio. L'altro affare non era risultato da un suo consiglio, ma da una sua proposta, ciò che secondo lui era molto differente. Io mi misi a ridere di gusto, ma io non ho mica seguito quel consiglio. Non mi bastava la fortuna e tentai di farmene un merito. Gli raccontai che le azioni sarebbero state vendute solo la dimane e, assumendo un'aria di importanza, volli fargli credere che io avessi avuto delle notizie che avevo dimenticato di dargli e che mi avevano indotto a non tener conto del suo consiglio. Torvo e offeso mi parlò senza guardarmi in faccia. Quando si ha una mente come la tua, non ci si occupa di affari. E quando capita di aver commessa una tale malvagità, non la si confessa. Hai da imparare ancora parecchie cose tu. Mi spiacque di irritarlo. Era tanto più divertente quando egli danneggiava me. Gli raccontai sinceramente come erano andate le cose. Come vedi, è proprio con una mente come la mia che bisogna dedicarsi agli affari. Subito rabbonito, rise con me. Non è un utile quello che tu ricavi da tale affare. È un indennizzo. Quella tua testa ti costò già tanto, che è giusto ti rimborsi di una parte della tua perdita. Non so perché mi fermi tanto a raccontare dei dissidi che ebbi con lui e che sono tanto pochi. Io gli volli veramente bene. Tant'è vero che ricercai la sua compagnia, adonta che avesse l'abitudine di urlare per pensare più chiaramente. Il mio timpano sapeva sopportare le sue urla. Se le avesse gridate meno, quelle sue teorie immorali sarebbero state più offensive. E se egli fosse stato educato meglio, la sua forza sarebbe sembrata meno importante. E adonta che io fossi tanto differente da lui, credo che egli abbia corrisposto al mio con un affetto simile. Lo saprei con maggiore sicurezza se egli non fosse morto tanto presto. Continuò a darmi assiduamente delle lezioni dopo il mio matrimonio e le condì spesso di urla e insolenze che io accettavo convinto di meritarle. Sposai sua figlia. Madre natura misteriosa, mi diresse, e si vedrà con quale violenza imperativa. Adesso io talvolta scruto le facce dei miei figliuoli e indago se accanto al mento sottile mio, indizio di debolezza, accanto agli occhi di sogno miei, che io loro tramandai, non vi sia in loro almeno qualche tratto della forza brutale del nonno che io loro elessi. E alla tomba di mio suocero io piansi, adonta che anche l'ultimo addio che mi diede non sia stato troppo affettuoso. Dal suo letto di morte mi disse che ammirava la mia sfacciata fortuna, che mi permetteva di muovermi liberamente mentre lui era crocifisso su quel letto. Io, stupito, gli domandai cosa gli avessi fatto per fargli desiderare di vedermi malato, ed egli mi rispose proprio così: se dando a te la mia malattia io potessi liberarmene, te la darei subito, magari raddoppiata. Non ho mica le ubbie umanitarie che hai tu. Non v'era niente di offensivo. Egli avrebbe voluto ripetere quell'altro affare col quale gli era riuscito di caricarmi di una merce deprezzata. Poi anche qui c'era stata la carezza, perché a me non spiaceva di veder spiegata la mia debolezza con le ubbie umanitarie che egli mi attribuiva. Alla sua tomba, come a tutte quelle su cui piansi, il mio dolore fu dedicato anche a quella parte di me stesso che vi era sepolta. Quale diminuzione per me venir privato di quel mio secondo padre, ordinario, ignorante, feroce lottatore, che dava risalto alla mia debolezza, la mia cultura, la mia timidezza. Questa è la verità. Io sono un timido. Non l'avrei scoperto se non avessi qui studiato Giovanni. Chissà come mi sarei conosciuto meglio se egli avesse continuato a starmi accanto. Presto m'accorsi che al tavolo del Tergesteo, dove si divertiva a rivelarsi qual era e anche un poco peggiore, Giovanni si imponeva una riserva. Non parlava mai di casa sua, o soltanto quando vi era costretto, compostamente e con voce un poco più dolce del solito. Portava un grande rispetto alla sua casa, e forse non tutti coloro che sedevano a quel tavolo gli sembravano degni di saperne qualche cosa. Colà appresi soltanto che le sue quattro figliuole avevano tutti nome dall'iniziale in A, una cosa praticissima, secondo lui, perché le cose su cui era impressa quell'iniziale potevano passare dall'una all'altra senza aver da subire dei mutamenti. Si chiamavano, seppi subito a mente quei nomi, Ada, Augusta, Alberta e Anna. A quel tavolo si disse anche che tutte e quattro erano belle. Quell'iniziale mi colpì molto più di quanto meritasse. Sognai di quelle quattro fanciulle, legate tanto bene insieme dal loro nome, pareva fossero da consegnarsi in fascio. L'iniziale diceva anche qualche cosa d'altro: io mi chiamo Zeno, ed avevo perciò il sentimento che stessi per prendere moglie lontano dal mio paese. Fu forse un caso che prima di presentarmi in casa Malfenti io mi fossi liberato da un legame abbastanza antico con una donna che forse avrebbe meritato un trattamento migliore. Ma un caso che dà da pensare. La decisione a tale distacco fu presa per ragione ben lieve. Alla poverina era parso un bel sistema di legarmi meglio a lei, quello di rendermi geloso. Il sospetto invece bastò per indurmi ad abbandonarla definitivamente. Essa non poteva sapere che io allora ero invaso dall'idea del matrimonio e che credevo di non poter contrarlo con lei, solo perché con lei la novità non mi sarebbe sembrata abbastanza grande. Il sospetto che essa aveva fatto nascere in me ad arte era una dimostrazione della superiorità del matrimonio, nel quale tali sospetti non devono sorgere. Quando quel sospetto, di cui sentii presto l'inconsistenza, dileguò, ricordai anche che essa spendeva troppo. Oggidì, dopo 24 anni di onesto matrimonio, non sono più di quel parere. Per essa fu una vera fortuna, perché pochi mesi dopo fu sposata da persona molto abbiente ed ottenne l'ambito mutamento prima di me. Non appena sposato, me la trovai in casa, perché il marito era un amico di mio suocero. Ci incontrammo spesso, ma per molti anni, finché fummo giovani, fra noi regnò il massimo riserbo e mai si fece allusione al passato. L'altro giorno ella mi domandò a bruciapelo, con la sua faccia incorniciata da capelli grigi, giovanilmente arrossata: «Perché mi abbandonaste?» Io fui sincero perché non ebbi il tempo necessario per confezionare una bugia. Non lo so più, ma ignoro anche tante altre cose della mia vita. A me dispiace, ella disse, e già mi inchinavo al complimento che così mi prometteva. Nella vecchiaia mi sembrate un uomo molto divertente. Mi rizzai con uno sforzo, non era il caso di ringraziare. Un giorno appresi che la famiglia Malfenti era ritornata in città da un viaggio di piacere abbastanza prolungato, seguito al soggiorno estivo in campagna. Non arrivai a fare alcun passo per essere introdotto in quella casa, perché Giovanni mi prevenne. Mi fece vedere la lettera di un suo amico intimo che domandava mie nuove. Era stato mio compagno di studi costui e gli avevo voluto molto bene finché l'avevo creduto destinato a divenire un grande chimico. Ora invece di lui non mi importava proprio niente perché si era trasformato in un grande commerciante in concimi e io come tale non lo conoscevo affatto. Giovanni mi invitò a casa sua proprio perché ero l'amico di quel suo amico e si capisce, io non protestai affatto. Quella prima visita, io la ricordo come se l'avessi fatta ieri. Era un pomeriggio fosco e freddo d'autunno e ricordo persino il sollievo che mi derivò dal liberarmi del soprabito nel tepore di quella casa. Stavo proprio per arrivare in porto. Ancora adesso sto ammirando tanta cecità che allora mi pareva chiaroveggenza. Correvo dietro alla salute, alla legittimità. Sta bene che in quell'iniziale A erano racchiuse quattro fanciulle, ma tre di loro sarebbero state eliminate subito, e in quanto alla quarta, anch'essa avrebbe subito un esame severo. Giudice severissimo sarei stato, ma intanto non avrei saputo dire le qualità che avrei domandate da lei e quelle che avrei abbominate. Nel salotto elegante e vasto, fornito di mobili in due stili differenti, di cui uno Luigi XIV e l'altro veneziano, ricco di oro impresso anche sui cuoi, diviso dai mobili in due parti, come allora si usava, trovai la sola Augusta, che leggeva accanto ad una finestra. Mi diede la mano, sapeva il mio nome e arrivò a dirmi che ero atteso, perché il suo babbo aveva preavvisata la mia visita. Poi corse via a chiamare la madre. Ecco che delle quattro fanciulle dalla stessa iniziale una ne moriva in quanto mi riguardava. Come avevano fatto a dirla bella? La prima cosa che in lei si osservava era lo strabismo, tanto forte che, ripensando a lei, dopo di non averla vista per qualche tempo, la personificava tutta. Aveva poi dei capelli non molto abbondanti, biondi, ma di un colore fosco, privo di luce, e la figura intera, non disgraziata, pure un po' grossa per quell'età. Nei pochi istanti in cui restai solo, pensai, se le altre tre somigliano a questa. Poco dopo, il gruppo delle fanciulle si ridusse a due. Una di esse, che entrò con la mamma, non aveva che 8 anni. Carina quella bambina, dai capelli inanellati, luminosi, lunghi e sciolti sulle spalle, per la sua faccia pienotta e dolce. Pareva un'angioletta pensierosa finché stava zitta. Di quel pensiero, come se lo figurava Raffaello Sanzio. Mia suocera. Ecco, anch'io provo un certo ritegno a parlarne con troppa libertà. Da molti anni io le voglio bene perché è mia madre. Ma sto raccontando una vecchia storia, nella quale essa non figurò quale mia amica, e intendo di non rivolgerle neppure in questo fascicolo, che essa mai vedrà, delle parole meno che rispettose. Del resto il suo intervento fu tanto breve che avrei potuto anche dimenticarlo, un colpetto, al momento giusto, non più forte di quanto occorse per farmi perdere il mio equilibrio labile. Forse l'avrei perduto anche senza il suo intervento. E poi, chissà, se essa volle proprio quello che avvenne. È tanto ben educata che non può capitarle come al marito di bere troppo per rivelarmi i miei affari. Infatti, mai le accadde nulla di simile. E perciò io sto raccontando una storia che non conosco bene. Non so, cioè, se sia dovuta alla sua furberia o alla mia bestialità, che io abbia sposata quella delle sue figliole che io non volevo. Intanto posso dire che all'epoca di quella mia prima visita, mia suocera era tuttavia una bella donna. Era elegante, anche per il suo modo di vestire, di un lusso poco appariscente. Tutto in lei era mite e intonato. Avevo così, nei miei stessi suoceri, un esempio di integrazione fra marito e moglie, quale io la sognavo. Erano stati felicissimi insieme, lui sempre vociando e lei sorridendo di un sorriso che nello stesso tempo voleva dire consenso e compatimento. Essa amava il suo grosso uomo ed egli deve averla conquistata e conservata a furia di buoni affari. Non l'interesse, ma una vera ammirazione la legava a lui, un'ammirazione cui io partecipavo e che perciò facilmente intendevo. Tanta vivacità messa da lui in un ambito tanto ristretto, una gabbia in cui non v'era altro che una merce e due nemici, due contraenti, ove nascevano e si scoprivano sempre delle nuove combinazioni e relazioni, animava meravigliosamente la vita. Egli le raccontava tutti i suoi affari e lei era tanto ben educata da non dare mai dei consigli perché avrebbe temuto di fuorviarlo. Egli sentiva il bisogno di tale muta assistenza e talvolta correva a casa a monologare nella convinzione di andare a prendere consiglio dalla moglie. Non fu una sorpresa per me quando appresi che egli la tradiva, che essa lo sapeva e che non gliene serbava rancore. Io ero sposato da un anno, allorché un giorno Giovanni, turbatissimo, mi raccontò che aveva smarrita una lettera di cui molto gli importava e volle rivedere delle carte che mi aveva consegnate sperando di ritrovarla fra quelle. Invece, pochi giorni appresso, tutto lieto, mi raccontò che l'aveva ritrovata nel proprio portafogli. «Era di una donna?» domandai io, e lui accennò di sì, con la testa, vantandosi della sua buona fortuna. Poi io, per difendermi, un giorno in cui mi accusavano di aver perduto delle carte, dissi a mia moglie e a mia suocera che non potevo avere la fortuna del babbo cui le carte ritornavano da sole al portafogli. Mia suocera si mise a ridere tanto di gusto che io non dubitai che quella carta non fosse stata rimessa a posto proprio da lei. Evidentemente nella loro relazione ciò non aveva importanza. Ognuno fa l'amore come sa e il loro, secondo me, non era il modo più stupido.
Massimo De Francovic ha letto La coscienza di Zeno di Italo Svevo, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito e sulla app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.